Giovedì 20 agosto, ventesima settimana del tempo ordinario, prima lettura. Il primo uomo che, mosso dallo Spirito Santo, chiede al Signore un cuore nuovo è il re Davide. Perché chiede un cuore nuovo? Per non peccare più. Se il Signore gli lascia nel petto il suo vecchio cuore, lui sempre continuerà a peccare. Il cuore vecchio pecca per natura, perché un cuore intessuto di concupiscenza, lussuria, superbia, impudicizia e ogni altro vizio. Il Signore gli crea un cuore nuovo, un cuore puro, un cuore intessuto di ogni virtù, e lui per questa grande grazia non peccherà più. Pietà di mio Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te e contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu gradisci la sincerità del mio intimo. Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi col rame di sopra e sarò puro. Lavami e sarò più il bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Salmo 51, 1-12. Passa qualche secolo e per mezzo del profeta Ezechiele il Signore promette al suo popolo il dono di un cuore nuovo. Finché il cuore rimane vecchio sarà sempre portato alla disobbedienza, al tradimento dell'alleanza. Invece con un cuore nuovo si è pronta ad ogni obbedienza. Il cuore nuovo è governato solo dallo Spirito Santo. Ecco la grande promessa del nostro Dio e Signore. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Ma il Signore, per mezzo del profeta Ezechiele, non solo rivela che farà dono al suo popolo del cuore nuovo, chiede anche al suo popolo di farsi esso stesso un cuore nuovo. La volontà di Dio e la volontà dell'uomo devono convergere. Davide prega e il Signore gli crea il cuore nuovo. Il popolo desidera e chiede il cuore nuovo e il Signore lo crea nel loro petto per mezzo del suo Santo Spirito. Se l'uomo non chiede il cuore nuovo, Dio nulla potrà fare. La volontà dell'uomo è essenza nella creazione della sua nuova umanità. Leggiamo Ezechiele 36, 23 e 28. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito entro voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diede ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Ecco i frutti del cuore nuovo. Chi è dal cuore nuovo osserverà la legge del Signore, metterà in pratica le sue norme. Ora è cosa giusta chiedersi, perché il Signore farà tutto questo? Perché darà al suo popolo lo spirito della conversione e della fedeltà alla sua legge? Il Signore farà tutto questo per manifestare ai popoli quanto grande, onnipotente e santo è il suo nome. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. I figli di Abramo, con i loro peccati, hanno disonorato grandemente il Signore. Hanno manifestato alle nazioni pagane che il loro Dio, che è il Dio Santo, Onnipotente, Immortale, Signore, Creatore, Redentore, è uguale a tutti gli altri dei popoli. Il Signore deve attestare che ogni altro popolo che adora gli dèi non è simile al popolo degli ebrei che adora l'unico solo Dio, l'unico solo Signore, l'unico solo Redentore. Il Signore deve attestare a ogni altro popolo che Lui non è Dio come tutti gli altri dèi. Lui è il solo Dio vivo e vero, il solo Signore, il solo Santo, il solo che crea santità nell'uomo. Il Signore dona al suo popolo in esilio lo spirito della conversione. Il popolo ritorna al suo Dio, il suo Dio può operare per esso ogni prodigio. Il Signore viene e libera il suo popolo dalla schiavitù che ormai durava da ben 70 anni. Oggi anche noi stiamo disonorando non solo il nostro Dio, ma anche il nostro Cristo Signore. Come li stiamo disonorando? Proclamando che il nostro Dio è uguale a tutti gli altri dei popoli e delle nazioni, dichiarando che il nostro Cristo è uguale a tutti gli altri protofondatori di religione. Nessuna differenza tra i molti dei, nessuna differenza tra i molti fondatori di religione, nessuna differenza di essenza, sostanza, verità, eternità, umanità. Ormai siamo tutti immersi nella grande abissale eresia dell'uguaglianza. Cadendo in questa eresia dell'uguaglianza, di essenza, di natura, di genere e anche di specie, abbiamo distrutto la bellezza della grande opera di Dio. Ora chi può dare al Signore la sua gloria, il suo nome, la sua signoria, la sua onnipotenza, la sua verità? Solo il Signore può intervenire. Come potrà intervenire il Signore? Donando ai discepoli del Figlio suo lo spirito di conversione, verità, santità, luce. Con questo spirito essi si convertiranno alla loro verità, santità, luce, e il Signore potrà ancora manifestare la differenza che vi è tra Lui e gli altri dei, tra il suo Cristo e i molti Cristi falsi. Anche a noi discepoli di Gesù, oggi il Signore deve fare udire questa voce. Porrò il mio spirito dentro voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Se il Signore non interviene con una sua potentissima opera di amore, sempre il suo nome sarà profanato tra i popoli. Oggi sono gli stessi discepoli che profanano il nome di Cristo Gesù, non però in modo indiretto con i loro peccati. Lo profanano in modo diretto dicendo che il loro Dio e gli dèi di tutti gli altri dèi, gli altri popoli sono una cosa sola, sono il Dio unico o l'unico Dio. Mai falsità più grande è stata proclamata sulla nostra terra. Da chi questa falsità viene gridata? Da coloro che sono stati costituiti testimoni fedeli della verità del loro Cristo, del loro Signore, del loro Dio, che il solo Dio vive vero, il solo Signore, il solo Redentore. Lettura del Vangelo. Un re fa la festa di nozze per il figlio suo. Tutto è pronto per la grande festa. Il re manda a chiamare gli invitati, ma questi, chi con una scusa e chi con un'altra, si rifiutano di recarsi alla festa. Il re non si perde d'animo, manda ancora i suoi servi a sollecitare gli invitati perché si recano alla festa. Ma gli invitati sono sordi alla voce del loro re, hanno altre cose alle quali pensare. Al rifiuto degli invitati, ecco l'amara constatazione del re. Poi disse ai suoi servi, la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Il re le aveva dichiarate degne di partecipare alla festa in onore del figlio. Gli invitati non si considerarono degni di un così grande onore. Anzi, a ben considerare le cose, gli invitati attestano di essere degni neanche di venire invitati. Nonostante fossero persone indegne, il re le aveva rese degne di partecipare alle nozze del figlio suo. Questa è la potenza del vero amore. Da indegni per natura ci rende degni per grazia. Per natura siamo tutti indegni, per grazia siamo resi tutti degni. La grazia però va accolta. Se la grazia non si accoglie, rimaniamo indegni per l'eternità e non entreremo nelle dimore eterne della pace e della gioia del nostro Dio. Ma il re vuole che vi sia la grande festa, e grande festa dovrà essere. Ecco un secondo ordine che dona ai suoi servi. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Questa volta la sala si riempie, tutti coloro che sono stati chiamati si presentano alla festa. Dio mai si arrende nel suo amore. Se una persona rifiuta la sua grazia, lui la dona ad altri, a molti altri. Ma sempre lui darà la sua grazia, sempre manderà i suoi servi ad offrire la grazia che salva e redime. Ecco cosa dice l'Apostolo Paolo di se stesso, servo mandato per offrire al mondo intero la grazia della salvezza. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo dunque noi, ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che vi esorta, vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché lui non potesse venire la giustizia di Dio. Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti, al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi 5, 19, 6, 2. In verità oggi sono i servi che si stanno arrendendo, si stanno stancando di andare ad invitare. Ora è Dio che deve andare in cerca di servi fedeli e obbedienti che si recano ad invitare ogni uomo perché venga la festa delle nozze del figlio suo. Leggiamo il testo di Matteo 22, 1, 14. Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi, e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi ha proprio campo, chi ha i propri affari. Altri poi presi i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede le fiamme alla loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattive e buone, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e gli scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quella mutò lì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. La sala pianto e strillo dei denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Tutti siamo invitati. Chi accoglie l'invito deve rispettare le regole inerenti allo stesso invito. Alle nozze ci deve presentare vestiti con l'abito nuziale. Anche questa è regola che va osservata. Ecco cosa dice il re ad uno che si è presentato senza abito nuziale: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? La crisi che consuma il discepolo di Gesù oggi è proprio questa. Si vuole essere cristiani senza l'osservanza delle condizioni richieste per essere veri discepoli di Gesù. Quindi queste condizioni non sono tante e sono racchiuse in una sola semplicissima frase. Se qualcuno vuol venire tra me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Tutto è in questa sola semplicissima frase. Il resto è solo di spiegazione. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. Matteo 16, 24, 27. Senza l'osservanza di queste condizioni non c'è vera seguire di Gesù, ma neanche c'è accoglienza nella sala del banchetto eterno nel quale si celebrano le nozze eterne del Figlio del Re. Queste condizioni non sono state abrogate e si obbligano tutti coloro che dicono di essere discepoli del Dio crocifisso. Anche Gesù si è sottoposto alle condizioni stabilite ed è stato vero discepolo del Padre. Al Padre lui si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Lui veramente ha rinnegato se stesso, si è annientato, si è umiliato, si è lasciato crocifiggere al fine di osservare le condizioni del vero discepolato. Un discepolato fatto di chiacchiera e di parole vane non è vero discepolato. Un discepolato nel quale si insegna a disprezzare il Vangelo non è vero discepolato. Un discepolato nel quale, anziché amare la parola, la si trasforma e la si sostituisce con la parola dell'uomo, non è vero discepolato. L'invitato che non ha osservato le condizioni è stato tolto fuori. Non era degno di stare nella sala del convito. Quanti saranno trovati spogli della pronunziale, che per noi è Cristo e questo è crocifisso, anche loro sono tolti fuori, non sono degni di rimanere nella sala del convito eterno. Madre di Dio, vieni in nostro soccorso, aiutaci a rivestirci del nostro abito nuziale, che è Cristo Gesù crocifisso, saremo accolti nelle demone eterne. Amen.